Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati, diamoci una mano. Oggi facciamo un giro a Camorino, sopra il traffico della Piana di Magadino. I fortini di Camorino osservano il tempo che passa. Nati dalla fame e dalla necessità di difendersi a metà Ottocento, oggi questi manufatti circolari non proteggono i confini, ma qualche cosa di più prezioso: la nostra identità. Diamoci una mano, oggi non parliamo solo di pietre e sentieri, parliamo dell'impegno di chi, con l'associazione Fortini, ha deciso che il passato non deve restare un rudere silenzioso, ma può diventare un'aula a cielo aperto e un luogo d'incontro. Recuperare un fortino significa soprattutto restituire bellezza e consapevolezza al nostro territorio. E allora vorrei subito dare il benvenuto ai miei ospiti, partendo dalla fondatrice e prima presidente, ancora membro di comitato, Manuela Codoni. Buon sabato mattina, Manuela.
Grazie, grazie per l'invito.
Allora, un commento a questa introduzione.
Ma sì, sono ancora qua, dopo sono rimasta in comitato dopo 20 anni di presidenza. E cosa mi ha mosso a...
Diciamo a queste parole qui, io ho detto che un po' appunto oggi questi manufatti non proteggono dei confini, ma proteggono la nostra identità. Tu sei d'accordo o cosa ne pensi?
Assolutamente sì, è quello che ci ha spinto sin dall'inizio a voler costituire questa associazione, proprio per preservare questi manufatti, ma anche per farli conoscere al turismo, ai nostri ticinesi, perché in fondo i fortini della fame dal 2003 sono un po' conosciuti. Prima erano dei ruderi confinati, lasciati un po' al loro destino, e noi abbiamo voluto proprio mettere mano, e nel 2001 ci siamo costituiti in associazione, anche per il pericolo che questi fortini magari potessero anche venire privatizzati, e comunque erano abbandonati a loro stessi in quel momento.
Mi racconti proprio quei primi giorni, i tuoi ricordi? Devi andare un po' indietro con la memoria, ma dove eri? Com'è scattata questa molla?
Ma la molla è scattata un po' perché negli anni 2000 c'era già un'associazione a Sementina che è stata costituita per un fortino che esisteva a Sementina. Noi abbiamo detto, da questa parte, a sponda sinistra, abbiamo detto: ma noi abbiamo questi 5 fortini, sono dimenticati, sono nell'oblio, e vorremmo ridare vita. A quel momento c'era anche un problema, anche un po' di privatizzazione che poteva capitare, e noi cosa abbiamo fatto? Mi ha detto: no, facciamo questa associazione. E così ci siamo costituiti in associazione, e non è stato così semplice. La partenza è stata una partenza un po' sofferta, in quanto non tutti a Camorino avevano condiviso le nostre posizioni, le nostre idee, quello che volevamo fare.
Perché? Qual era il sentore all'epoca delle persone un po' titubanti? Per quale motivo erano un po' restie?
Ma sapete, ormai quando si costituisce una nuova associazione, poi in un paese, comunque a quel tempo eravamo ancora comune di Camorino, e sono subentrate un po' anche delle difficoltà a livello di persone, di che noi volevamo fare delle cose contro altre persone, e non era vero. Cioè, noi l'obiettivo è sempre stato quello della valorizzazione e di far conoscere questi manufatti. Perciò noi siamo andati avanti per la...
Cioè, avevano paura di essere derubati di uno spazio.
Ma forse perché
loro...
è nata una nuova associazione, e in fondo dove a Camorino avevamo già anche la Pro Camorino, che comunque è un'associazione che c'è, la più grande che c'è in paese. Ma non credo neanche... Penso che proprio c'era un po' un discorso di... Ma non lo so, non so spiegarmelo.
Un po' di paura quando arriva magari qualcosa di nuovo.
Ecco, quello, senza dubbio quello. Ma noi lì siamo stati incoscienti, non so.
coraggiosi.
Coraggiosi, abbiamo detto: no, noi questo vogliamo arrivare a creare questo percorso, soprattutto il percorso tematico, vogliamo farlo, avevamo ben in mente dove volevamo arrivare. L'obiettivo era chiaro per tutti all'interno del comitato.
In quanti eravate?
Pensate che era un comitato, adesso eravamo forse in 9 all'inizio, okay, e poi dopo in 7. Beh, comunque tutte persone che avevamo per
un
finalità
quell'obiettivo. Qual era?
L'obiettivo era quello di prima di tutto preservare i fortini, cercare di valorizzarli e poi creare questo percorso tematico, una passeggiata in fondo, che a quel tempo i percorsi tematici in Ticino non erano così tanti. Noi avevamo anche in comitato dei colleghi e che avevano già una visione anche proprio verso il turismo, e questo è stato forse la cosa più importante, perché noi capite che io ero una casalinga, non avevo mai fatto nulla di ciò.
Però per ce l'avevi un po' nel sangue, perché mi dicevi: a me mi sarebbe piaciuto fare politica, poi però nessuno
mi ha voluto.
Nessuno, insomma, non è capitato, non si sono incastrate le cose, però meglio, perché
meglio
probabilmente
così.
Invece perché qua sei riuscita a trovare la tua giusta dimensione.
Sì, in politica non ero sicuramente diplomatica per fare politica. In questa associazione ho trovato che ho potuto essere libera, ma anche con i miei colleghi che adesso sono praticamente, sono tutti, chi c'è ancora, però mi hanno dato una grande mano. Io senza i miei colleghi non sarei arrivata da nessuna parte.
È bello, ti emozioni ancora a pensare a tutto quello che sei riuscita a costruire, insomma un grande momento di orgoglio, grazie che lo stai condividendo con noi. Come hai visto, cioè tu hai proprio visto crescere, i fortini sono come dei figli in più, sì, mi sembra di capire per
esatto.
Davvero.
Io ho avuto una figlia e poi ho avuto questa passione che comunque è stata dura all'inizio, però poi ormai pensate che noi non avevamo neanche appoggi, andare anche in cantone, perché appartengono allo Stato del Canton Ticino, capite che arrivare lì e dire cosa volete fare, e noi avevamo un appuntamento, mi ricordo bene un aneddoto, in questo appuntamento che abbiamo avuto tramite un caro amico per entrare in cantone a presentare quello che noi volevamo fare al Dipartimento del Territorio. E ci siamo trovati lì quella giornata, una tavolata di 15 persone, tutti alti funzionari, e noi così che non sapevamo, cioè io non sono neanche mai stata abituata a confrontarmi con queste persone, politici, e comunque noi eravamo ben decisi a chiarire e a far capire a loro cosa noi volevamo fare. E loro
ecco, com'erano loro i volti così?
E i volti ci guardavano un po' così. Però abbiamo detto subito dove volevamo arrivare, cosa volevamo fare, il percorso tematico, la valorizzazione, la preservazione di questi manufatti. E c'era il primo fortino che era assolutamente diroccato, era anche pericolante verso la strada, perciò lì si doveva fare un intervento abbastanza importante. Il cantone lì bisogna dire che ci ha ascoltati all'inizio e ha cominciato a mettere mano al portafoglio, soprattutto perché ricordiamoci che nel 2003 era anche l'anniversario del bicentenario dell'entrata del Ticino nella Confederazione, e lì probabilmente c'è stato quel click lì, le cose si sono un po' incastrate giustamente, in modo che noi anche il cantone probabilmente si è detto: ma sì, facciamo qualcosa per questi qua, no? Vediamo. E da lì è nata una collaborazione, comunque voglio ricordare, con i funzionari assolutamente disponibili, col consigliere di Stato Marco Borradori, che è sempre stato attento a questi aspetti. E da lì abbiamo iniziato il nostro percorso anche di collaborazione.
Ecco, questa è la prima parte della storia. Adesso ci ascoltiamo un'altra donna bella forte come la nostra Manuela, e ci ascoltiamo Strong Enough. I don't need Torniamo a parlare con Manuela Codoni, fondatrice dei Fortini della Fame. Manuela, ci stai facendo fare un viaggio meraviglioso. Siamo tutti con te, ci hai fatto visualizzare questo primo incontro con le istituzioni e da lì finalmente parte la valorizzazione dei Fortini della Fame. È stato un percorso intenso con grandi e tante emozioni, immagino anche momenti di sconforto, Manuela.
Sì, ma sconforto poi c'è stato, non c'è mai stato, direi. Poi siamo andati con questo obiettivo e quello che forse non ho detto, il nostro percorso tematico comprendeva questi pannelli esterni creati da un vignettista per fare una cosa anche un po' diversa, no? E poi si doveva pensare a fare un opuscolo, che c'è stato due edizioni di un primo opuscolo, e però capite che questi fortini sono di carattere militare.
Ecco, come mai nascono i fortini, per chi magari non avesse mai avuto occasione di conoscere un po' la storia dei fortini?
Nascono come una linea difensiva, linea Dufour, che voleva proteggere, diciamo, l'avanzata eventuale dell'impero austro-ungarico presente in Lombardia a quel tempo. E da lì, poi ve lo spiegherà semmai Franco, e da lì noi avevamo bisogno di qualcuno che ci aiutasse anche nella parte storico-militare.
Però c'era anche un periodo di carestia all'epoca, quindi in realtà sì, i fortini nascono anche per conservare del cibo? Adesso chiedo subito, allora diamo anche il benvenuto, visto che aveva voglia di intervenire, Franco Valli, che è consulente storico militare, fondatore dei musei militari anche. Corretto, Franco, ben arrivato.
Grazie. Cofondatore dell'associazione. L'associazione vuole in sé appoggiare i diversi musei e opere militari rispettivamente le loro associazioni verso le istituzioni politiche eccetera, in questo senso è più un appoggio che questa associazione dà, mentre che le associazioni stesse come quella dei Fortini sono completamente indipendenti. Perché i Fortini? Ebbene, è un periodo storico molto particolare per il Canton Ticino, siamo alla metà dell'Ottocento e ci sono delle frizioni, degli attriti tra l'impero austro-ungarico e rispettivamente il Canton Ticino prima e la Svizzera dopo. Ci sono già delle fortezze a Bellinzona, che sono i Tre Castelli e una murata. Generale Dufour, che dovrebbero conoscere tutti anche perché fu eletto anche come cittadino onorario del Canton Ticino, quindi bisognerebbe conoscerlo. Ebbene, Dufour aveva preparato un'analisi dall'inizio degli anni 40, dell'Ottocento naturalmente, un'analisi su come creare una linea di difesa a sud delle Alpi. Non era appoggiato da parte della dieta, che era prima del Consiglio Operale. La dieta non lo riteneva necessario, poiché non c'era ancora una via diretta di comunicazione tra il nord della Svizzera e il Ticino. Meglio detto, non c'era ancora l'Axenstrasse tra Flüelen e Brunnen e i passaggi avvenivano sul lago. Quindi non era strategicamente importante di creare un'ulteriore difesa a sud delle Alpi. Naturalmente la situazione si evolse in modo anche abbastanza critico. C'erano problemi di fornimenti di farina, eccetera, il sale, il riso, e ogni tanto gli austriaci bloccavano appunto questi fornimenti. Finalmente la dieta capisce che c'è un bisogno verso sud e nasce la cosiddetta linea Dufour, cioè una prima linea interna di difesa interna, quindi ai castelli o giusto a sud dei Castelli, e poi la seconda linea che è quella di Camorino Sementina. La costruzione avviene su urgenza, diciamo così, poiché gli austro-ungarici in 24 ore espellono i ticinesi, i 5.000 e passa ticinesi che operavano in Lombardia a quel periodo. E naturalmente, arrivando in un cantone, tornando in un cantone ticino estremamente in crisi, ebbene, si pensa di impiegarli nella costruzione di questa linea, della linea esterna. Non è che vada proprio bene, perché pur sempre questa gente che tornava dalla Lombardia erano dei confettieri, erano dei cioccolatai, erano venditori di marroni, castagne, eccetera, e quindi a mettere pietra su pietra era abbastanza duro per loro. Infatti vengono licenziati molto in fretta e si continua con dei militari, con genio militare, a costruire questi fortini che non vedranno mai però un soldato. Non lo vedranno mai perché, prima di tutto, ce ne volevano una quantità enorme, che poi dovevano essere spostati dal nord della Svizzera e portarli in Ticino, eccetera. Non c'erano ancora mezzi di comunicazione se non a piedi o il piedibus. E quindi rimangono vuoti. Poi l'evoluzione dell'artiglieria è tale che pochi anni dopo, praticamente nemmeno 30 anni dopo, si dimostrano obsoleti, poiché l'esercito prussiano fa una prova su dei fortini dello stesso sistema come quelli di Camorino nella città di Jülich, e naturalmente l'artiglieria, l'evoluzione dell'artiglieria, l'artiglieria moderna di quel tempo, distruggeva completamente queste mura senza che fossero apposti a difesa. Questa è un po' la storia di questi fortini.
E quindi, insomma, questi fortini, cioè, il loro senso è durato veramente poco, solo per fare un po' lavorare, mi sembra, perché poi alla fine non sono stati utilizzati, però loro sono stati lungimiranti, sapevano che sarebbe arrivata poi Manuela con l'idea di fare dei sentieri tematici, quindi come sempre tutte le cose possono avere il loro senso.
Ma vorrei aggiungere che l'insistenza, veramente l'insistenza sottolineata di Manuela, ha aperto gli occhi a tanti ticinesi su un periodo di storia molto particolare.
E certo, perché appunto qualcosa che non tutti conoscono, insomma, la storia bisogna andarla a leggere per conoscerla, insomma, oggi come oggi è una cosa che si fa sempre un po' di meno. Quindi è una bella opportunità che ci date per conoscere uno spaccato di storia della Svizzera italiana. E da lì, Franco, però poi, adesso questo è stato il momento storico, ma poi tu incontri Manuela e decidete di collaborare.
Allora, io e Franco siamo amici di famiglia di lunga data, noi abbiamo le figlie, ci siamo sposati nello stesso anno, abbiamo le figlie della stessa età, cioè amici proprio di famiglia. E Franco, come...
Cioè tu hai detto, Franco, io ho questa idea qua di rivalorizzare i fortini. E Franco cosa ha risposto? Bella idea, giusto?
Oh, ti aiuto?
Vedo entusiasta. E tu hai aiutato poi Manuela come consulente o in che modo?
No, ho aiutato tutta l'associazione, nel senso che dovevamo fare questo opuscolo, tutta la parte storico-militare, comunque concisa, perché questo opuscolo è qualcosa di turistico, non è un trattato sulla fortezza come quello che sarà poi presentato prossimamente da Viganò. Però ci doveva essere delle informazioni specifiche, in modo scritte, in modo semplice.
Per noi comuni mortali, perché dobbiamo giustamente riuscire a capire poi quello che andiamo a vedere.
E Franco ci ha dato un colpo di mano, perché pensate che anche quando abbiamo dovuto fare anche questi pannelli, noi ci siamo rivolti al vignettista, e il vignettista non era molto addentro nella storia militare, ci ha presentato i pannelli a fine lavoro pronti per essere posati, e al posto del generale Dufour ci aveva presentato
Radeschi,
il Radeschi, che Radeschi era un bell'omone, bella divisa, bello tutto, e il nostro Dufour
non era
meno,
così figo,
diciamo così. Però noi andavamo a posare qualcosa che arrivava il primo militare, ci avrebbe tagliato le gambe, e noi per fortuna c'era Franco che ha detto: no, ma guardate che questo non potete, questo è Radeschi. Allora cambia il pannello.
Beh, avete nascosto il pannello,
L'abbiamo distrutto,
eliminato.
E poi abbiamo messo Dufour al quarto fortino, che è ancora su,
che è ancora lì da vedere. Sì. Anche l'opuscolo si può trovare dove, tra l'altro, per chi avesse voglia? Deve venire per forza lì, giusto, ai fortini, o dove si trova?
Il primo.
Ditemi.
Allora, si trova all'ente turistico.
Perfetto, quindi lì anche
sì,
si può chiedere.
Oppure nei fortini.
Oppure si può andare anche sul sito, immagino, che si
certo.
possa trovare.
Sì.
Il sito lo vogliamo lasciare?
Il sito io ho
È l'Associazione
poca memoria.
Fortini di Camorino, giusto?
Assolutamente.
Ecco, adesso
sì.
presento anche gli altri, ovviamente parlate pure, Valeria Crameri Beltrametti, che è presidente dell'Associazione Fortini di Camorino, poi abbiamo Maurizio Tagliana, che è membro del comitato, e Raffaella Genasci Bernasconi, che è membro di comitato.
Giusto.
Ecco, ben arrivati voi. E poi abbiamo Mari Luz, Meso Micandolfi, ovviamente la nostra ospite fissa. Dimmi, Valeria.
Niente, grazie mille per l'invito, tra l'altro, per cominciare. E sì, il nostro sito, che è appena stato rinnovato da poco ed è in quattro lingue, ci siamo anche international, infatti è .com, è www.fortini-camorino.com.
Mi piace questo lato international, e adesso andiamo invece a sentire un po' di musica con Laura Pausini. Achille Lauro.
Te ne vai come non fosse niente.
Torniamo a parlare dei fortini della fame di Camorino, la storia del Ticino è una storia importante. Franco Valle, a microfoni spenti, noi continuiamo qui a chiacchierare, ci scambiamo un po' idee e opinioni, e dicevo a Franco, grazie Franco, perché è stata proprio una bella occasione di ripercorrere momenti di vita della Svizzera, momenti storici importanti che magari bisognerebbe fare a scuola, magari non si fa, insomma. Io ho eliminato tante cose, una memoria poi veramente pessima, chi mi conosce lo sa, e quindi è bello anche rispolverare queste storie. Franco, non so, a scuola, mi diceva anche Maurizio Tajana, che a scuola ormai non bisognerebbe fare un po' la storia della Svizzera italiana, invece...
E purtroppo immagino che il calendario scolastico sia abbastanza tirato, e non so se è cambiata, perché ormai è da qualche anno che non sono più alle medie. Da quello che ricordo, però, è arrivato Napoleone, ha fatto il Canton Ticino, abbiamo la bandiera di Parigi come stemma, e poi è arrivata la Seconda Guerra Mondiale. Sì, ce n'è stata una e mezzo. Però c'è anche il famoso 48 milanese, tornate di Milano, e il Ticino, che è stato un secolo assurdo, se pensiamo che ci sono stati colpi di Stato, lotte, omicidi, ma anche tra parenti della stessa famiglia per questioni politiche, ideologiche, in parte anche religiose, e forse è un po' anche, e qui mi sa che mi tiro la sassata, i ticinesi un po' si vergognano della loro storia.
Ah, vedi? Perché, per quale motivo? Ditemi, secondo voi. Questo è uno spunto interessante. Anzi, se ci state ascoltando, avete voglia di partecipare, scriveteci un messaggio allo 076-321-1113. Secondo voi, per quale motivo, se è vero o non è vero, ci vergogniamo della nostra storia? Ditemi un po', secondo voi, Franco.
No, devo veramente dire il contrario. I ticinesi sono orgogliosi della propria storia, su questo non si discute assolutamente. Il problema sta nella poca conoscenza, una conoscenza superficiale, che c'è su certi periodi, ecco. Ma il ticinese è molto orgoglioso.
Ecco, quindi è un bello spunto anche per chi magari ci sta ascoltando, che magari fa il maestro, eccetera, potrebbe organizzare delle giornate con i ragazzi ai fortini. Manuela, voi fate
assolutamente
delle...
sì, noi li facciamo da anni, ci sono le settimane verdi in cui bambini delle scuole, del sottoceneri, vengono regolarmente a far visita ai fortini. In questi anni la conoscenza dei fortini è passata verso le scuole, e sicuramente anche verso i turisti, soprattutto svizzeri tedeschi, che noi arrivano anche individualmente o con gruppi, noi organizziamo anche delle visite guidate e comunque anche individualmente arrivano e fanno il loro percorso, trovano la storia raccontata in modo succinto su questi si chiamano
i pannelli.
E comunque trovano la spiegazione che possono acquistare l'opuscolo. Perciò, e devo dire che lo svizzero tedesco è abbastanza, ci tiene a questa storia. Forse direi sì, il ticinese sì, ma chi ha già una preparazione anche storico-militare di più. Gli altri magari forse un po' meno, ma lo svizzero tedesco è molto legato, è molto attaccato in fondo a quello che sono le nostre, la nostra storia.
E fa parte della nostra identità, Franco, e questo è importante per conoscere poi chi siamo oggi, conoscere la storia, per capire per quale motivo oggi facciamo o non facciamo determinate scelte.
Sì, certo, appunto l'interesse da parte di svizzeri tedeschi, ma anche romandi, viene attraverso queste associazioni che col tempo, con l'evoluzione dell'esercito svizzero, hanno ritirato fortezze, fortini e altre opere militari, e quindi naturalmente tutti questi hanno una loro storia e naturalmente queste associazioni hanno interesse a conoscere anche la storia degli altri, no? È per questo che c'è stata questa evoluzione, è molto interessante. Attualmente, se penso al Canton Ticino, abbiamo i musei militari che vanno dal Gottardo, scendendo su Biasca, la Lona nella Riviera, Bellinzona con i fortini di Camorino, fino a Magadino con il Forte Olimpio, che anche lì è l'ultimo nato, e da sottolineare la volontà di chi l'ha voluto e l'ha evolto e è ben costruito questo museo. Quindi per ora siamo nel sopraceneri, ecco. Anche il sottoceneri ha delle opere, c'è da sperare che un domani, almeno oggi sarebbe meglio che domani, qualcuno ci metta mano, ecco.
Quali sono quelle più urgenti secondo te? Possiamo fare un appello, quali sono quelle più urgenti?
Ma non ci sono grandi opere nel sottoceneri, ci sono quelle al Monteceneri, quelle sì, ma ci sono dei piccoli fortini, ad esempio ultimamente, qualche anno fa, a Castel San Pietro hanno inaugurato un fortino, un piccolo fortino molto interessante. C'è un problema che io vedo ed è sulla chi gestisce adesso queste opere. Ha naturalmente una memoria storica. Chi verrà dopo, questa memoria storica rischia di non averla. E quindi sarà difficile trovare ancora una certa gioventù, chiamiamola così, ma ci appelliamo a questa gioventù, di continuare, perché è importante, la continuità è estremamente importante. Quindi c'è da sperare che ci sia anche in futuro quella che oggi è gioventù e che prende in mano e continui queste opere, con queste opere.
Come si può fare secondo voi? Qual è il modo migliore?
Come in tutte le associazioni, cioè, ci sono delle crisi, naturalmente trovare i successori è sempre difficile, bisogna fare opera di convincimento.
Beh, comunque,
e di informazione.
Comunque direi che Maurizio, tu sei il più giovane adesso dell'associazione.
Colpevole, assolutamente colpevole.
Quanti anni hai, Maurizio?
Io? 32.
32, per quale motivo ti sei appassionato?
Sì, questo forse è un aspetto meno storico ma più sociale, che è molto importante nel mondo dell'associazionismo e della comunità. Ma il cantonese, che ha attraversato la dogana del Ceneri, c'era la barriera aperta, è arrivato a Camorino. Ora, per sottocenerini, quando si parla di Camorino di solito vuol dire brutte lettere, vuol dire che è quel brutto ufficio giù in basso, nella piana, dove bisogna pagare. Io mi sono trovato invece nel villaggio, nella parte storica alta, e dal momento che Camorino, pur essendo una piccola comunità, è all'interno della grande Bellinzona, è composta da tante associazioni. E è successa una cosa interessante. I fortini, che sono la cartolina del paesaggio delle colline, non sono stati il primo approccio in realtà alla comunità. È stata un'altra associazione che ha organizzato la festa del paese. E nella festa del paese ho conosciuto la Press, la Vale. Da qui, passione per la storia. Ah, ma cosa ci fai nel Sopraceneri? Spiegato come mai sono atterrato.
Come mai sei atterrato lì? Vogliamo sapere anche noi adesso.
No, no, non è importante.
È per questioni di cuore? Sì, beccato.
Non confermo, ne smentisco.
L'amore ti ha portato a Camorino e poi hai trovato anche un altro amore appunto per i fortini della fame.
Per insomma, i fortini, per la gente
Camorino, terra
che
d'amore.
Porta avanti anche questa associazione. Perché al di là del manufatto del muro di sassi, è un simbolo, è un patrimonio immateriale, perché c'è il patrimonio materiale, l'edificio, e poi c'è quello che è immateriale, che è il sentimento. E ai camorinesi guai a toccarli, poi non sanno, alcuni non sanno neanche la storia, però è lì deve essere. È volato via il tetto quando è stato il maltempo lo scorso anno. Una tragedia per persone che non è che entrano a guardarlo, però è importante che ci sia, perché è un simbolo, è una cosa intrinseca dell'essere del villaggio. E questa è una cosa che un po' in tutto il Ticino, che sia il campanile del villaggio, la cappelletta, un graffito anche su un muro fatto da ragazzino, è qualcosa a cui ci si attacca, è un attaccamento.
E ne abbiamo bisogno di simboli, abbiamo bisogno di significato. Se volete partecipare, fatelo 076 321 1113. E io che cerco di raccogliere informazioni sentimentali su Maurizio Tagliana, che si è spostato per amore a Camorino e lì è rimasto, perché poi ha trovato un amore per il simbolo, ovvero i fortini. Mari Luz, buon sabato mattina. Mari,
buon sabato mattina a tutti. Sì, interessantissima la questione proprio della passione che pervade queste persone ospiti stamattina, ma anche l'importanza della competenza di dare veramente anche un contenuto in questi fortini che, come diceva Franco, sono vuoti ma sono pieni di storia, pieni di passione anche per volerli rivalorizzare, con amore verso proprio il nostro territorio, la nostra terra, che spesso purtroppo non si conosce fino in fondo, no? E quindi questa associazione mi fa piacere averla ospite, perché trasmette questa voglia di trasmettere quanto è valida la storia del nostro territorio, ed è una cosa che nelle scuole anch'io mi rammarico un po' di non trovarla così tanto.
Questo è un appello, mi sembra chiaro, che sta facendo Mari Luz. Franco, sei d'accordo? Insomma, nelle scuole dovremmo dare più spazio alla storia della Svizzera italiana, alla storia del Ticino. Ci sono dei simboli, ci sono aneddoti storici per cui vale la pena soffermarsi.
Io spero che vivamente che questi periodi particolari, poco conosciuti del tempo, siano rivalorizzati, ecco. Non so com'è a scuola attualmente, rispettivamente, ho sentito anche quando c'erano le discussioni dell'introduzione della civica, eccetera, sempre un lato molto delicato dell'insegnamento. È un appello che si può fare, che sicuramente viene anche recepito.
Manuela, voi appunto organizzate giornate, eventi e fortini, insomma è uno spazio molto vivo.
Sì, noi abbiamo negli anni organizzato sempre delle mostre all'interno del primo e del secondo fortino, dando spazio ad artisti di casa nostra, proprio per promuovere questa conoscenza dei fortini, e c'è da dire che ne abbiamo fatte diverse. Bisogna dire una cosa: negli anni scorsi eravamo anche, diciamo, sponsorizzati, trovavamo più le finanze per poter fare questo tipo di eventi. C'erano le banche che sponsorizzavano, adesso purtroppo è cambiato un po' tutto e diciamo che non è più così così evidente poter organizzare una mostra di un certo livello, anche perché, prima bisogna anche dirlo, essendo comune di Camorino, il municipio, se all'inizio non era un po' tiepido così, poi però ci ha messo del suo. Adesso siamo in aggregazione, siamo un comune di Bellinzona. E secondo me è anche un po' più difficile arrivare a poter far capire, perché comunque la città di Bellinzona, lo dico sempre un po', mi sarà mossa una critica su questo, sempre un po' ripiegata su entro i loro confini e verso i quartieri, secondo me non c'è questa attenzione che avevamo comunque prima col nostro comune. Io ormai lo dico, me ne prendo le responsabilità, ma è così. Noi speriamo nel futuro che le cose, però è sempre difficile.
Perché gestire, tra virgolette, una comunità più piccola
è più facile,
è più semplice che avere appunto tante persone.
I contatti sono più immediati. Adesso per avere dei contatti si deve scrivere riunioni che poi portano magari anche a poco.
Tempi lunghi,
nulla,
poi
tempi
anche,
lunghi,
certo.
Tempi morti, cioè, e questo è un po' il limite. Di un'aggregazione, io parlo di quella della nostra, dei comuni di
Bellinzona. Certo, certo.
In questo senso, noi speriamo che col tempo...
Ma chissà, magari si torna indietro, nella vita non si sa mai, no? La storia è un po' un sali e scendi, un po' un provare a fare qualcosa, altre volte tornare indietro. Franco, mi confermi un po' la storia così?
La storia si ripete.
Quindi uno prova a fare dei cambi, poi magari torna indietro, capisce che quello che era prima forse era meglio. Chiedo, chi ha studiato anche antropologia si sa, no? Le comunità più sono piccole, più c'è una gestione funzionale, così funziona poi anche nelle aziende. Si dice che, mi sembra di, però forse sbaglio, oltre 100-120 persone diventa poi una gestione molto più difficile.
Più complessa.
Viva, sì, le cose più piccole, insomma,
diciamo
le realtà piccole.
Che la cosa importante è sempre che è la forza dell'uomo, alla fine, che si fa spazio, no? Uomo è inteso anche da donna, evidentemente, quindi è importante che la passione e l'impegno resista, come in fondo hanno resistito i fortini della fame, no? Questi sono nati per resistere e in fondo questo è il messaggio che bisogna portare avanti al di là delle strutture. Quando ci sono le persone e il loro impegno, comunque sia, è vero, la storia si ripete.
Fra.
Si dia una possibilità, ad ogni modo, una certa disponibilità c'è da parte delle autorità, e ne è la prova, ad esempio, 2 anni fa abbiamo inaugurato, cioè, su un'idea di un gruppo fra di noi, diciamo così, volevamo qualcosa, una testimonianza per ringraziare i militi cinesi di ieri, oggi e domani. E siamo riusciti a tramite uno scultore ticinese, Pedro Pedrazzini, a fare un monumento che è posto presso la Banca dello Stato Bellinzona, poiché lì c'era la prima caserma costruita nel 1853. E ecco, grazie all'autorità comunale siamo riusciti a realizzare quest'opera, che è bella mostra e viene anche pur visitata anche da giapponesi, ogni tanto si vedono fotografare quest'opera, e quindi direi che c'è una continuità. E naturalmente, come diceva prima Manuela, bisogna essere un po' più insistenti.
C'era anche la mostra di General Ghisà.
In contemporanea abbiamo creato, sì, abbiamo realizzato questa mostra che è stata inaugurata a marzo nella Svizzera Romanda, che poi ha fatto il tragitto in tutta la Svizzera, l'abbiamo portata a Bellinzona, sì.
E lì è stata la manifestazione che i ticinesi sono estremamente orgogliosi della loro storia e della loro terra.
Confermo.
Oh, che bel momento! Allora, un po' di musica.
Diamoci una mano.
Bentornati a Diamoci una mano da Clarissa Tami. Torniamo a parlare dei fortini della fame di Camorino e lo facciamo ancora con Manuela Codoni, fondatrice, e Franco Valli, che è un consulente storico militare. Anche perché so che dovete andare a Milano, vero? Dovete abbandonare così lo studio di Diamoci una mano. Franco, io sono curiosa di avere da parte tua qualche aneddoto storico legato proprio a quel periodo, ai fortini. Cioè, ci sarà qualche cosa un po' di...
Sì, sicuramente. È che non sono aneddoti. In realtà è scritto anche nei verbali, ad esempio, la direzione dei lavori l'aveva uno svizzero tedesco. Tipico, no? In quel momento, uno zurighese, peggio ancora.
Come peggio?
Ed era un tenente colonnello Dietzinger, tra l'altro allievo di Dufour. E lui nei verbali, quando dopo aver impiegato questi fuoriusciti dalla Lombardia, nei verbali scrisse che, insomma, non erano utilizzabili, poiché peccavano di erano dei vagabondi, fra l'altro la logistica non esisteva e quindi non sapevano nemmeno dove metterli, però non sono stati apprezzati, ma ripeto, era uno svizzero tedesco il direttore dei lavori, quindi
era un po' rigido secondo te.
Poi ma diciamo che forse a quel momento, fra l'altro, le mentalità erano ancora molto distanti fra di loro. Non c'era ancora la Confederazione, quindi era una dieta che comandava, quindi un po' questo è la differenza. Sicuramente c'era, per mancanza di conoscenza da parte degli svizzeri tedeschi nei confronti dei cinesi.
Insomma, ci hanno dato dei fannulloni, in buona sostanza.
Praticamente sì.
Manuela Codoni, l'augurio che fai ai fortini, un sogno nel cassetto, un sogno nel fortino?
Un sogno nel fortino sarebbe quello che comunque i fortini continuassero a esistere. A questo punto penso di sì, perché sono stati restaurati, stanno in piedi bene da soli, ma che ci sia in sé sempre qualcuno che riesca a portare avanti il discorso. Questo è anche un discorso di volontariato, e talvolta il volontariato non è così scontato. Perciò il mio augurio è che ci sia sempre qualcuno che vada avanti e che in fondo mosso da passione, perché è solo la passione che con cui arrivi a concludere l'obiettivo che ti eri prefissato.
Quindi la competenza, la prima competenza per il volontario che vuole partecipare ai Fortini della Fama, all'associazione, è la passione, o ci sono delle altre nell'identikit del vostro volontario tipo? Facciamo un appello.
L'interesse per la storia, ma la passione che ti muove a far fare determinate cose, a volerli farli conoscere, a farci qualcosa dentro, a farli vivere, insomma.
Ecco, Mariluz, magari c'è o può esserci un po' una pregiudizio nei confronti dei fortini, perché è legato comunque al mondo militare, eccetera, quindi non sempre c'è, no, magari grande simpatia intorno.
Può
a
essere,
questa dimensione.
Può essere. Mentre parlava Valeria, io penso che sia forse più il fatto.
Manuela.
Che sì, scusatemi, è vero, mi
Manuela
ero già
Codoni.
Accorta. diciamo che più che avvicinarsi alle cose, il volontariato di norma si avvicina alle persone, si avvicina per anche una sua ricerca anche personale di interazione, di avere un rimando, di ricevere e dare emozioni. Qui in fondo le emozioni sono ancora più potenti, sono legate al passato, legate a un'identità, e quindi tutto sommato, se non è veicolato da un interesse anche verso la storia, si rischia che qualcuno non si avvicina pensando che la cosa sia vuota, no? Un po' come i fortini, prima dicevamo i fortini sono vuoti, invece ridondano di cose, di emozioni, di identità, ma diventa più difficile avvicinarsi alle cose piuttosto che semplicemente all'interazione umana.
È così, Manuela?
Assolutamente, ma noi crediamo che, poi ve lo spiegherà sicuramente Valeria dopo, con la fortezza, che noi facciamo parte della fortezza, c'è un progetto molto importante sulla fortezza, perciò noi ne facciamo parte e così noi pensiamo di arrivare a continuare con la nostra, con il nostro interesse, la nostra storia e la nostra passione soprattutto.
Allora io ringrazio e saluto Franco Valli e Manuela Codoni e adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Torniamo con i Fortini della Fame di Camorino. Valeria Crameri Beltrametti, presidente. Valeria, come arrivi tu a Camorino e come è stato il passaggio di testimone, quindi della presidenza? Da una donna a una donna, questo è bellissimo.
Allora, devo dire che è difficilissimo intervenire dopo Manuela, perché hai visto con i tuoi occhi la passione che lei ha per questa associazione, per Camorino, che spero di avere anch'io, di riuscire a trasmettere tanto quanto lei. Quindi il mio compito sarà difficile da adesso in poi. Comunque io arrivo a Camorino nel 2003, per caso. Io vengo dalla Valle Morobbia, quindi ho cambiato solo sponda della Valle Morobbia, da Loro, abitavo Loro, e già ai tempi vedevo il quinto fortino che è rivolto proprio verso la Valle Morobbia da casa mia tutti i santi giorni. Però era un'entità lì. Sì, si sapeva che c'erano i fortini della fame, si sapeva che, però era lì e era bello vederlo. Poi all'inizio era anche coperto dalla vegetazione, poi c'è stato un intervento di disbosco. E quindi, ecco, sempre più nella mia vita, e non sapevo quanto importante sarebbe diventato in futuro. Quindi da Loro mi sposto a Camorino per caso, perché trovo un bel appartamentino dove iniziare la mia vita dei 20 anni da sola e così, e poi lì, un po' come Maurizio, trovo l'amore e mi sposto da Vigana, che è una zona collinare di Camorino, alla zona dei Fortini, chiamata a suo tempo Minerva, perché c'era questa azienda vitivinicola Minerva molto importante, quindi anche le persone che abitavano lì si definivano zona della Minerva. E lì mi trovo ad abitare tra un fortino e l'altro, e mi ricordo sempre che nel 2003, quando io mi sono trasferita in questa collina, avevano fatto il primo intervento al primo fortino di restauro e c'era questo tetto appena rifatto in rame che luccicava, cioè proprio mi ha dato il benvenuto nella zona, no? Su questa collina, che poi con la pioggia e così, e poi si è poi trasformato in quello che vediamo oggi, che è stile un po' ruggine e così. Però ecco, il benvenuto è stato proprio dato da questa struttura del tetto luccicante, che era come un faro. Ma anche lì non sapevo ancora quanto importante fosse le cose, perché è sempre a posteriori che lo capisci. Comunque l'importanza di queste strutture che vedevo era veramente importante. Fatto sta che gli anni cambiano, allora poi lavoravo anche in banca, avevo tutta un'altra vita e così. E poi niente, a un certo punto nel 2019, dopo che ero già rimasta a casa, cioè a tirar grandi i miei figli e tutto, e ti chiedi, ok, adesso cosa faccio? Cosa facciamo di questa vita che non vuole più essere in un ufficio in banca o così? E mi viene in mente questi fortini, poi penso, chissà com'è diventare guida turistica. Allora guardo sul sito delle guide della Svizzera italiana e il corso iniziava la settimana dopo. Quindi sai quelle cose che
l'universo ti dà dei segnali. Cavoli. E tu sei riuscita però a coglierli, questi segnali.
Ho partecipato e lì mi si è aperto un mondo, perché proprio già sapevo di avere un amore per il territorio, però lì ho proprio scoperto passione e tutto.
E era il 2019, dicevi?
Sì, lì 2018.
Quanto è durato il corso?
Il corso in sé durava poco, poi devi comunque dare degli esami per diventare guida turistica di una regione o comunque di Bellinzona, e lì io sono partita con la presunzione di dire, ma sì, io sono cresciuta a Giubiasco, conosco, so dove sono, cioè conosci la storia. E beh, ci ho messo un anno a studiare la storia di Bellinzona, perché di tutto il Canton Ticino è il luogo che ha più storia in assoluto, e quindi Poi io sono della Vergine, mi piace essere pronta su tutto, quindi mi sono studiata. A un certo punto ho dovuto dire basta, cioè fermiamoci con i miei due classatori pieni di nozioni, perché non si diventa un effetto domino, no, dopo.
E qual è l'effetto domino che tu sei riuscita a bloccare, a intercettare per tempo? Cioè, qual era il rischio poi di andare avanti?
Il rischio di arrivare chissà dove, perché poi hai uno spunto dietro l'altro e no, nella vita bisogna anche fermarsi, sapere dire stop e concentrarsi su quelle cose che è già lì, due classatori, come dicevo prima, no, di nozioni e tutto. Fatto sta che un giorno, scendendo con la macchina da casa mia e passando dal primo fortino, incontro Manuela, che già conoscevo da anni e che già tempo prima mi aveva detto: ma non vuoi entrare nei fortini? Io no, poi mamma, sai, pensi di non aver tempo, poi non avevo neanche quella scintilla, no? E lì gli dico: Manu, ma dimmi un po', ma com'è che si fa entrare in associazione? Fa: ah, ti interessa? Ah, bene, fra due settimane abbiamo l'assemblea. Cioè, Anche lì
l'universo.
E allora ho detto: ma sì, perché no? E vedi, poi dopo il puzzle si compone e poi niente, mi si è aperto anche lì un altro mondo legato a quello che avevo aperto prima, fino poi arrivare nel 2021, quando Manuela, non dico stanca, ma comunque lei non voleva concludere la sua carriera in discesa, nel senso dei fortini, e quindi ha detto: io voglio fare il passaggio a qualcuno che vedo che ha comunque passione, e non mi dispiace il fatto che sia anche una donna, perché stiamo parlando di un ambiente militare, quindi di norma prettamente maschile. Io tra l'altro ho fatto il militare, quindi per me anche questa cosa qua calzava a pennello.
Hai fatto il militare, come sì. Mai si è aperta quella casella del militare? Anche lì vogliamo sapere. E anche Raffaella Genasci Bernasconi, anche tu hai fatto il militare. Come è andata? Ditemi. Valeria,
io sì, vabbè, cresco in un ambiente comunque dove mio papà era poliziotto, dove ho sempre cercato un po' di dimostrare il mio lato maschile, nel senso di essere una donna. Poi volevo entrare in polizia e adesso non so se è ancora così, comunque ai tempi gli uomini erano obbligati per entrare in polizia ad aver fatto il militare. Io già nascevo figlia di un commissario di polizia, sai, mi sembrava proprio che dovessi dimostrare, se entravo in polizia, di non entrare per vie traverse, anche se non sarebbe stato così. E quindi, in più, era una cosa che avrei sempre voluto fare, il militare, per questo mio lato maschile. E quindi ho detto: no, se io voglio entrare in polizia, voglio avere anche quella cosa lì, di aver fatto il militare, di essere allo stesso livello degli uomini che entrano, senza scorciatoie. E quindi l'ho fatto. Poi alla fine in polizia non ci sono entrata, però sì, era questo qua lo stimolo che mi ha portato e mi piace tantissimo ancora adesso. Per esempio faccio
parte... Che cosa ti ha arricchito fare il militare? Come donna
mi ha fatto crescere un sacco di muscoli che veramente...
Non pensavi neanche di avere, tipo...
di potermi fare. Poi tra l'altro io l'ho fatto a Bülach. D'inverno ero l'unica donna e l'unica ticinese in una sezione tutta maschile, ed è stato bello perché alla fine loro non mi vedevano più come una donna, ma io facevo parte, ero come loro, cioè non è che, a parte che non mi tiravo indietro in niente, però proprio penso mi vedevano proprio come un soldato. E poi dal momento che firmi sei obbligato, non è che tu hai poi la possibilità di dire smetto, cioè tu devi portare in avanti fino alla fine. E sì, poi anche dopo i corsi di ripetizione sono stati veramente interessanti, ho conosciuto tantissima bella gente, e è stato veramente molto molto bello, è un bellissimo ricordo e un grande rammarico magari di non essere andata avanti con quella carriera, tra virgolette, lì, perché poi magari c'hai il moroso e allora ti dici: vabbè, allora stare via altri mesi non è... Ecco, se posso mandare un messaggio: non fatevi mai bloccare dai morosi per le vostre scelte di vita, ma portatele avanti perché
fondamentale, è certo, sì. Portate avanti i vostri sogni. E adesso invece Cesare Cremonini, le 6:26. E noi, grazie a Diamoci una mano, scopriamo storie di vita, persone, aneddoti, associazioni, perché in realtà appunto, no, nelle associazioni ci sono persone, ci sono storie di vita che sono poi quelle vero patrimonio dell'associazione e della nostra comunità. E, Valeria, dicevi appunto che tu hai fatto il militare perché in teoria volevi andare a fare la poliziotta. Hai fatto che cosa come militare? Che cosa?
Ero nelle truppe di trasmissione e montavo antenne, quindi forse non a caso i fortini sono all'ombra dell'antenna del Ceneri, che tra l'altro
hai montato?
No, è anche la vostra antenna.
No, è anche, no? La nostra antenna. Sì, però pensavo che avessi messo mano anche tu a quell'antenna.
No, le nostre erano più piccole, però una volta passando via, mi ricordo il mio primo tenente che passando via in autostrada diceva: ah, quella l'abbiamo montata bene.
Vedi?
A battuta.
E, insomma, quindi andiamo avanti nella tua storia, perché poi conosci Manuela e prendi un po' le redini tu dell'associazione.
Sì, appunto, Manuela decide di darmi lo scettro e poi complice anche comunque la mia attuale attività di guida turistica, l'entusiasmo, gli occhi a cuore verso il territorio. Cioè io sento proprio un'energia che viene da quel posto lì, poi ho molta facilità anche nel contatto con le persone, quindi anche istituzioni, piuttosto, cioè non mi fa paura niente, quindi chiedere lecito, rispondere cortesia. E niente, si porta avanti questo meraviglioso progetto di questi fortini che, come dicevano bene prima, ci sono, ma la gente non è che conosce tanto, perché come diceva Maurizio, quando pensi a Camorino pensi centro della circolazione, poi arrivi, è un po' un luogo di passaggio, che se ci si fermasse un attimo, logicamente invito a venire a visitare i fortini, si scopre un luogo inaspettato, perché i fortini si trovano in mezzo ai vigneti, in una natura bellissima, con una vista che spazia dal Pizzo di Claro verso la Valle Morobbia anche, che è meravigliosa, e poi fino alle isole di Brissago, quindi molti ticinesi l'hanno riscoperto, molti della zona, specialmente durante il Covid, perché le persone non potevano andare in giro, allora sceglievano queste passeggiate, e io che abitavo lì quasi quasi non potevo uscire di casa perché c'era un traffico di gente a destra e a sinistra che aveva invaso la collina, però meraviglioso perché sì, è stato un momento in cui si è riscoperto il territorio chilometro zero e niente,
è vero che può essere una bella idea durante il tempo libero, chi è qua con la famiglia, con il partner, con amici, e dire: ma senti, facciamo una mezza giornata e andiamo a riscoprire un pochino la nostra storia. Cosa che facciamo di solito, magari se andiamo a fare una gita a Roma, prendi la guida e ti fai raccontare la storia del posto, perché non farlo qui? Potremmo farlo anche qui, potrebbe essere un'idea. Raffaella Genasci, Bernasconi.
Sicuramente è una bella idea, una bella passeggiata, comunque i fortini sono collegati, quindi comunque facilmente accessibili, nel senso ci sono i suoi bei sentieri e quindi...
Ben Raffaella, tu hai detto: anch'io ho fatto il militare, come mai? Come mai sei arrivata a fare?
Anch'io ho fatto il militare perché attorno ai 20 anni avevo un po' di lato maschile che dominava, diciamo, e poi anch'io comunque avevo sempre avuto questo pallino di volerlo fare, infatti appena ho finito la prima lista...
Ma è già in famiglia o è una cosa tua?
Anch'io sono figlia di un poliziotto e c'era comunque un po' di disciplina in casa, direi che mio papà era abbastanza... sul severo e niente, io appena ho potuto ho mandato l'iscrizione, infatti mio papà mi dice: ma te sei sicura? Sì, via,
cioè io voglio andare. Cioè papà non era orgoglioso, dirà?
Sì, beh chiaro, io figlia unica, puoi capire. E però io, al contrario di Valeria, ho fatto la scuola reclute con sole donne, eravamo 5 ticinesi a Winterthur, solo donne.
Che cos'è che facevate?
E tutte le attività, anche io ero trasmissioni, tutte le attività legate. Adesso io ho dei vaghi ricordi perché è passato qualche anno. Ho però ricordo di quando la domenica sera si partiva col treno con le altre ragazze. Ecco, quello mi sembra che fa parte un po' del militare.
Lo consiglieresti?
Sì, lo dico sempre. Sì. Io ho 3 figli che purtroppo non sono tanto pro militare, però vabbè, porto comunque la mia esperienza che sicuramente è stata positiva.
E poi come arrivi all'Associazione dei Fortini della Fame?
Io penso che arrivo un po' per caso, nel senso sono di Giubiasco, conoscevo Valeria perché abbiamo i ragazzi più o meno della stessa età e niente, poi lei mi ha chiesto una volta, perché lavoravo allo sportello di quartiere, e lei mi dice: ma non è che vorresti? Dico: ma no, ma io ho già tre figli, ho già il lavoro, già... E poi lei ha insistito, diciamo.
Sono stata convincente.
E però il ruolo che lei cercava era proprio di cassiera. E quindi ho detto: caspita, ma io non è che sono contabile, non ho nozioni comunque. Però boh, l'associazione, vedendo un po' la contabilità anche degli anni prima e così, vabbè, pian pianino mi sono fatta aiutare da chi ne sapeva e niente, sono ben contenta di aver accettato, è una bella esperienza.
Insomma, ti butti con coraggio nella vita.
Sì, sono stata coraggiosa, devo dire la verità. Sì, sì, mi porta via un po' di tempo, perché devo dire che comunque se vuoi fare un lavoro ben fatto ci metti del tempo.
È vero che in questo noi donne siamo abbastanza, no, meticolose, Mariluz, quando facciamo, sì, una cosa la facciamo bene.
Sì, è per quello che, ritornando anche al fatto di essersi un po' frenata quando aveva in corso un'altra relazione, così, perché noi vogliamo fare le cose bene, valutiamo, ponderiamo, cerchiamo anche di mettersi dall'altra parte, alla fine ci freniamo noi tante volte, facciamo degli schemi, sì, che ci fermano, che da una parte è sicuramente negativo, però certi schemi alla fine è quello che poi ci fa andare avanti. Sì. Una volta che abbiamo fatto anche un po' la nostra esperienza, facciamo tesoro di quello che abbiamo incontrato nella nostra vita e dopo, a un certo punto, non a caso, di solito le donne vengono fuori la distanza.
Ah, veniamo fuori sulla distanza, Maria. Sì. Oh. Certo. Insomma, questa sì. No, è così? Confermate, Raffaella.
Insomma, sì, poi c'è sempre l'orgoglio comunque che... Cioè io ho detto vabbè, era una sfida un po', perché comunque, e poi invece adesso sono ben contenta, cioè sono anche orgogliosa del mio lavoro, perché comunque...
Bello anche questo passaggio sul coraggio, non dobbiamo davvero farci frenare dalle cose, in fondo, come diceva prima anche Valeria. Chiedere e cortesia anche rispondere, sì, alla domanda, perché resta comunque sempre lecita.
Cioè noi ci freghiamo da sole un po'
tutto
questo,
sommato,
dai,
sì,
noi siamo la, cioè ci
tutto
mettiamo...
sommato sì, e per fortuna adesso nella società di adesso, sì, almeno dalla nostra parte, perché purtroppo ci sono altre parti del mondo dove non è così, però pian pianino, grazie anche alle donne venute prima, quelle che ci sono adesso che lottano e mantengono in piedi grandi progetti, tutte le donne che seguiranno possono andare avanti.
E i Fortini della Fame di Camorino ci fanno viaggiare nel tempo. Abbiamo avuto l'occasione, l'opportunità di conoscere, di rispolverare magari reminiscenze storiche. Lo facciamo e continuiamo a farlo con Valeria Crameri Beltrametti, presidente dell'associazione, anche perché Valeria tu sei anche una guida turistica, quindi tu il territorio, il bellinzonese lo conosci proprio come le tue tasche. E vorrei sapere, ma dici qualche leggenda, qualche storia che conoscono davvero in pochi, che quando racconti rimangono sempre un po' tutti a bocca aperta e dire: ma questa cosa non ce l'aspettavamo, questa parte del bellinzonese non ce l'aspettavamo.
Ma sicuramente le leggende, che poi non sono neanche metropolitane, ma sono veramente successe, riguardano le persone più che... Cioè prima, a parte che Franco prima parlava, e c'è questa frase che è stata scritta nei verbali di questi lavoratori che erano stati ingaggiati per la costruzione dei fortini.
Che ricordiamo, erano stati ingaggiati dagli svizzeri tedeschi, da, sì, uno zurighese che poi va a dire...
Lui era capo dei lavori,
era,
no?
Capo, quindi, dei lavori.
Però è stato praticamente è il primo piano occupazionale del Canton Ticino, perché l'espulsione di queste persone
dalla Lombardia,
dal Regno Lombardo-Veneto, che poi è avvenuta in pochissime ore, non è che hai avuto il tempo, cioè sono proprio stati espulsi e chiuse le frontiere, cioè... stiamo parlando di 5.000 persone, ma dietro c'erano 5.000 famiglie, e le famiglie cioè moltiplicate per i figli che c'erano. Era il mese di febbraio, quindi c'era anche una certa carestia, perché poi c'era stata anche la malattia della patata, che aveva portato veramente a non raccogliere niente. Quindi dovete immaginarvi proprio la povertà di un cantone già povero di suo, amplificata da questa emigrazione mancata, da questi introiti, e quindi questo piano occupazionale, che tra l'altro rientrava sia la costruzione della caserma di Bellinzona, dei fortini, il collegamento stradale di tutti i paesi del Canton Ticino e l'inizio dell'arginazione del fiume Ticino, cioè un lavoro grosso, e poi tutta questa comunità che si è messa a disposizione, il Canton Ticino, ma anche gli altri cantoni che hanno preso questi disoccupati del tempo, per, e poi questa gente che, appunto, uno il cioccolataio, Stanin, Filandai, una cosa e l'altra, o le filandaie no, non le avevano mandate su, che avevano un'attitudine a bighellonare. Questi sono i termini esatti usati da
che chi troviamo nei libri di storia.
Esatto, cioè nel libro di storia, sì, ed è, cioè, a me fa ridere tantissimo, perché è molto poetica come cosa, come per dire gli era buon da fa niente.
E certo, siamo dei fannulloni, quelli giù al sud, no?
Ma no, non necessariamente, semplicemente, come si dice, ufe falto meste, non era il loro ruolo di costruire, di fare queste costruzioni, che sono magnifiche, cioè adesso...
Ma qualche leggenda che non troviamo sui libri di storia? Perché eravamo lì, c'è qualche leggenda.
Leggenda sui fortini? Beh, posso dirti la mia esperienza di guida turistica con i ragazzi. È una domanda che faccio spesso quando arrivano all'interno del fortino, che allora la prima domanda è: ma voi sapete perché si chiamano i fortini della fame? Così? E c'è stata una bambina che ha alzato la mano e fa: io non lo so, però la mia mamma, sapendo che venivo qua, mi ha dato su una bella merenda, perché... Cioè, carini, cioè, poi la gioventù, dovete vedere con che occhi che mi guardano parlare, hanno proprio un entusiasmo, e loro sono proprio la base, il nostro futuro. E quando prima si parlava della difficoltà di trovare volontari, io penso che qualcuno con gli occhi a cuori che guarda il nostro territorio lo troviamo sempre. A volte, come diceva Raffaella, si ha la paura di lanciarsi, no? Lei diceva: io non facevo contabilità, quindi... Ma non c'è niente che può limitarci a questo mondo nel fare qualcosa che vada a valorizzare poi qualcosa che ci riguarda da vicino, perché per esempio per noi camorinesi i fortini sono presenti nella nostra vita, ma anche dei bellinzonesi, perché comunque sono illuminati, appena scendi dal Ceneri sono una delle prime cose che vedi sulla destra scendendo, e vi invito a guardarli perché sono una meraviglia di giorno e di notte.
Ma qualche leggenda un po' nel bellinzonese, visto che fai la guida turistica, qualcosa che non troviamo nei libri?
Allora,
che tu hai scoperto, no, in tutti i tuoi studi?
Allora, c'era un famoso ristorante, adesso non mi ricordo più il nome della proprietaria, che era dove si possono dire, dove c'era i Fiori Martinelli, in via Codeborgo. Adesso c'è un altro negozio di fiori esattamente dentro lì, e c'era questa signora che era molto molto conosciuta a Bellinzona e così, e allora una volta era arrivata. Diciamo che all'epoca, essendoci la caserma, tanti militari frequentavano tanti locali di Bellinzona. Questa era la Sciura Bonzanigo, mi sembra che si chiamava, però non sono sicura del nome, quindi qualcuno mi cazzerà poi in seguito. E cosa succedeva? Che questi militari poi si attardavano nei locali e non rientravano in caserma. Allora aveva ricevuto la reclamazione, se vuoi, dal capitano della caserma, che diceva, insomma... Cioè, quasi fosse colpa della signora che aveva aperto il locale, che questi militari poi non rientravano. E allora lei gli aveva scritto una lettera dicendo: guardi, allora per scusarmi invito presso il mio locale. E lui aveva risposto: va bene, allora arriveremo in 200. E allora quel giorno lì lei aveva così tanto paura che arrivassero in 200 che aveva chiuso il locale e aveva messo un cartello: chiuso per incomprensione, cioè per non rischiare.
Bellissimo.
Se avete qualche leggenda del vostro comune, del vostro paese, che avete voglia di condividere, scriveteci allo 076 321 1113. Torniamo con i fortini della fame di Camorino. Mariluz.
Sì, mi è piaciuta stamattina perché sì, in fondo si fa riferimento anche a quello che può essere la fatica quotidiana delle persone, no? La resistenza verso la vita dura, che veniva descritta stamattina, che è qualche cosa che resta dentro in fondo nelle persone, no? Se si valorizza, grazie anche al volontariato vostro, che sento la vostra passione, la vostra intenzione di portare avanti e non fermatevi, è importante perché fa concepire quanto il passato, la fatica, può essere traslata nella nostra quotidianità, no? La nostra quotidianità non deve essere vista sempre come un ostacolo che ci frena, ma comunque come qualcosa che ci può portare avanti, no? E dimostrazione di questo è i vostri racconti, anche le vostre leggende, mi è piaciuta molto, mi piacerebbe sentirne un'altra magari.
Ecco, qualche altra leggenda se dovesse venirvi in mente, e intanto che ci pensate c'è una manutenzione anche da fare. Appunto, abbiamo detto, i fortini sono stati rivalorizzati, restaurati in due momenti, giusto Valeria? E chi si occupa della manutenzione? Andateli voi con...
Allora, c'è da precisare che i fortini presenti sulla nostra collina di Camorino sono 5. Il quinto, quello rivolto verso la Valle Morobbia, è privato tra virgolette perché è della ENVE di Bellinzona, quindi del comune di Bellinzona sostanzialmente. Infatti l'anno scorso è stato inaugurato da parte loro come fortino dell'energia e ospita un escape room rivolto sia ai bambini che comunque che va su prenotazione, quindi quello non siamo noi a occuparcene. Però gli altri 4, come quello presente anche a Sementina, perché la linea Dufour parte da Camorino ma poi si estende lungo il piano, cioè attraverso il piano di Magadino, se vogliamo, a livello di Sementina. Infatti quella murata che si vede tra Sementina e Montecarasso, doppia murata, appartiene proprio a questa linea difensiva Dufour. E poi c'è anche un altro fortino che è chiamato Pizzorin sul territorio di Sementina. E non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
Quanto dura la passeggiata? Già che ne parliamo, cioè...
Ah no, stavo dicendo appunto che questi fortini sono di proprietà di tutti noi, del Canton Ticino, sono stati passati dalla Confederazione negli anni 40 al Canton Ticino, così come Castelli Bellinzona e tutto, e sono loro che si occupano della manutenzione, cioè non siamo noi che dobbiamo racimolare, cioè noi abbiamo... Con la Manuela abbiamo dato il via, però al giorno d'oggi sono loro che si occupano della manutenzione. Parlava prima Maurizio del fatto che 2 anni fa c'è stato un fortissimo temporale il mese di luglio ed è stato proprio sollevato e portata via la copertura del secondo fortino, meno male senza fare danni oltre che alle cose. E anche lì è il cantone che è intervenuto per la messa in sicurezza, per la copertura provvisoria e poi per rifare il tetto. E noi abbiamo dei bellissimi rapporti con il Dipartimento del Territorio che ci ascolta anche con le nostre richieste. Quello che facciamo noi fisicamente è avere un controllo, la promozione di questi fortini e ci troviamo una volta l'anno, ma è molto piacevole anche per noi, per quello che è un incontro di pulizia sentieri, no? Per il sedime, cioè per i sentieri che collegano i vari fortini e così. Noi diamo un occhio e cerchiamo di... Siamo il loro occhio sul territorio, diciamo, che se c'è qualcosa aiutano sempre.
Ecco, il sentiero quanto dura? Quanto ci vuole più o meno per farlo tutto? E quanti chilometri sono? Se...
Allora, il percorso tematico... non parliamo di chilometri, ma parliamo di una bella passeggiata in mezzo alla natura. Quello che consigliamo noi è di lasciare la macchina a Camorino o addirittura arrivare con i mezzi pubblici, perché c'è la linea 1 che collega direttamente la stazione di Giubiasco Bellinzona con Camorino Villaggio e poi da lì a piedi con questa bella passeggiata. Diciamo che non bisogna venire, un po' la passeggiata, non bisogna venire in infradito, perché una parte è su strada asfaltata, ma una parte è anche nel bosco, quindi bisogna calcolare che si è comunque su sentieri non impegnativissimi, però sempre sentieri sconnessi di montagna. E dura più o meno 2 ore e mezza, è una bella passeggiata anche familiare, nel senso che i bambini,
cioè, non scoprono... possiamo parlare di chilometri più o meno per avere un'idea di quanto?
No, ma non si può parlare di chilometri, perché poi, a parte che mi spaventi le persone,
è giusto, hai ragione.
Parliamo di emozioni.
Parliamo di emozioni, sì, 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 sì.
No, e poi si dice, ah, magari visto un fortino li ho visti tutti. No, ogni fortino è una cosa a sé stante. C'è chi ha la porta, c'è chi ha il custode, c'è chi non ha la porta neanche il tetto, c'è chi ha un piano, cioè ogni fortino è bellissimo, proprio è unico, come lo siamo noi, nel senso non puoi dire ho visto un fortino, il progetto è quello e basta. Quindi venite a vedere queste meraviglie che abbiamo sul territorio e a chilometro zero.
Venite a vedere le meraviglie!
Diamoci una mano.
Buon pranzo, buon inizio di pomeriggio da Clarissa Tami, bentornati a Diamoci una mano. Mariluz, volevamo fare un po' ancora una panoramica su tutti i fortini, che ricordo stiamo parlando questa mattina dei fortini della fame di Camorino.
Sì, a proposito appunto di Diamoci una mano, tanta gente che attorno a questo progetto che dà una mano affinché la memoria collettiva non venga persa, che venga rivalorizzato il territorio, e questi fortini appunto vivono grazie a loro, e immagino che ci siano altri progetti che lo vogliono far vivere ancora di più.
Assolutamente sì, i fortini sono parte integrante sì, a livello visivo che proprio a livello di comunità. Quindi, a parte che noi come associazione ci piace proprio anche collaborare con le altre associazioni, prima si è citata la Pro Camorino, piuttosto che c'è l'associazione di quartiere, ci diamo sempre una mano tra noi, perché è giusto, perché sì, le varie associazioni, ma poi è la comunità che fa la forza, no? Infatti Camorino, ci sono tante persone che sono in varie associazioni proprio perché si vuole portare avanti questa cosa.
Allora, volevamo ricordare, anzi dire e comunicare che c'è già un primo appuntamento nell'agenda, nel calendario dell'Associazione Fortini della Fame di Camorino, ovvero il 28 marzo vi trovate, Maurizio ci sarai anche tu, Maurizio Tajana ci sarai anche tu per fare...
La pulizia dei sentieri, oh. Perché... È bello avere i fortini, ma deve anche essere possibile accedere, e quindi tutti assieme ci si trova, si fa quella che è la passeggiata, il percorso.
Che ricordiamo più o meno sono 2 orette.
Sì, poi dipende, nel nostro caso si lavora per mettere a posto quello che possono essere gli scalini, un po' come 150 anni fa cercare il sasso giusto da mettere nel buco giusto per fare in modo che le persone possano ancora usufruire del sentiero, del bosco, e quindi accedere a queste bellezze.
E quindi sono momento... tutti invitati, cioè ci si può iscrivere per partecipare a questa attività.
Ma chiaramente persone volenterose sono benvenute, e se per caso c'è qualcuno che il 28 ha piacere a seguirci.
Da che ora a che ora?
Ma ci troviamo verso le 8:30, perché comunque è ancora inverno, cioè ho appena iniziata la primavera. E dobbiamo anche calcolare che la zona è a Soest, come si dice da noi, nel senso che ci troviamo verso le 8:30 di solito, e poi a dipendenza di chi siamo, di quanti siamo, vediamo fino a che ora si va avanti. Comunque.
Quindi ci si può iscrivere sul sito, ricordiamo allora i vostri contatti, il sito internet.
Il sito è www.fortini-camorino.com, e c'è una parte di contatto, si può assolutamente accedere tramite lì, sia per venire con noi a fare la pulizia dei sentieri, sia per diventare soci, perché noi dobbiamo ricordare che se stiamo insieme, stiamo in piedi come associazione, e come dice sempre la Manuela, non siamo la Cibagaighi, dobbiamo far fronte anche a delle spese e a un numero di soci che è abbastanza...
Raffaella, tu hai in mano la situazione, giusto? Visto che sei la cassa.
La nostra associazione sta in piedi soprattutto con le tasse dei soci, che sono più o meno un 200 per arrotondare, insomma. Lo statuto prevede un minimo di 10 franchi per diventare socio, quindi comunque fattibile.
E poi come socio si hanno delle altre mansioni? Quant'è l'impegno, ecco, se si vuole essere volontari per la vostra associazione?
Ma nel senso, c'è la possibilità di partecipare alla pulizia dei sentieri, e principalmente questo, okay, diciamo. Ecco.
Quindi Maurizio, non è un impegno così...
No, allora, se come persona che vuole pagare la tassa sociale, fondamentalmente il minimo richiesto, ma che in realtà non è neanche obbligatorio, è presenziare quella volta all'anno assieme a tutti gli altri, ed è anche una buona scusa per conoscersi, per dialogare, anche per ricordare...
Dillo pure, Valeria, dillo pure, intervieni pure.
No, avremo la nostra assemblea settimana prossima, sì, il 4 di marzo, alle scuole elementari di Camorino, alle ore 17. Se qualcuno...
Come? Alle 19.
Scusa, sì sì, ho messo dando i numeri. Alle 19, e se qualcuno che è all'ascolto, che vuole venire anche solo a sentire o a vedere... quello che abbiamo fatto, quello che facciamo in pratica, ed è interessato, il nostro appuntamento è appunto settimana prossima, mercoledì alle 4 di marzo alle 19 a Camorino, nell'atrio delle scuole elementari. Quindi siete tutti invitati. Magari fatemelo sapere, che adesso abbiamo sempre un numero tot di, e dobbiamo aggiungere delle sedie, però bello, mi piacerebbe tanto.
Quindi insomma, prendete contatto con l'associazione, Maurizio.
Sì, questo diciamo che è la parte conviviale. Poi pulizia dei sentieri, tutti sono benvenuti chiaramente.
Allora, stavamo anche a proposito della pulizia dei sentieri facendo un po', così visualizziamo insieme il percorso e capiamo quali sono i fortini, quanti sono, quali sono i nomi e quali sono le attività che si possono poi fare in ogni fortino.
Allora, ogni fortino ha il suo nome ben specifico, come mi chiamo Valeria, però da buoni bellinzonesi di solito diciamo, come diciamo, il primo, il secondo, il terzo castello, diciamo il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto fortino, sempre parlando di quelli di Camorino di cui ci occupiamo. Quindi partendo dal primo fortino, che si chiama Aishkarsit, e questo nome viene da una famiglia, cioè proprio di quel nucleo lì, Aishkarsit, che si chiamava appunto così, e questo è quello che dicevo del tetto stralucente del 2003. All'interno di questo fortino, che è molto bello, ha la porta questo fortino, abbiamo appena allestito l'anno scorso un arredamento atto ad ospitare mostre, sia di quali, perché comunque il nostro compito è sempre a sfondo culturale, di promozione
culturale.
Non è che si può chiamare,
si può fare la festa,
esatto,
di compleanno,
anche perché non abbiamo i gabinetti, quindi questo è da dirlo, a parte il quinto fortino che loro sì ce l'hanno, sono fortunati. E sono molto belli i fortini, quindi anche chi è artista ha qualcosa da voler mostrare. Quello che chiediamo è una cifra che non è altissima e serve quasi esclusivamente per le spese vive, e quindi ecco, fatevi avanti se avete qualcosa che volete far mostrare in un posto bellissimo. Questo è il posto adatto. Anche nel secondo fortino abbiamo comunque un arredamento che può ospitare delle mostre.
Secondo fortino, che si chiama?
Si chiama Aimunt. Allora, c'è da dire che al primo fortino abbiamo un custode non retribuito, come lo chiamo io, il fantastico Giulio, che ci apre e ci chiude la porta la mattina e la sera. Tra l'altro, parlando di...
futuro.
Di futuro, c'è da dire che ieri gli è nata una nipotina, Anna, che... cioè mi commuove pensare che magari potrebbe essere lei o sua sorellina Alice il futuro dell'associazione. Quindi ecco, gli butto già appena nata questa palla che non si sa mai. E niente, il secondo fortino attualmente resta chiuso a meno che ci sia una richiesta di apertura, perché appunto anche questo ha una porta, però... non abbiamo un custode.
Non c'è ancora un custode,
no,
magari c'è qualcuno
ancora,
in quella zona.
Ma
no,
va bene anche così, bene di tenerlo anche chiuso in questo momento e di lasciare un po' anche
il
la
mistero,
curiosità di pensare come è dentro. Il terzo fortino è un po' diverso da tutti gli altri perché è solo a un piano, non a due, e non ha né porta né tetto. ed è un posto bellissimo dove andare anche a guardare le stelle, perché non c'è in giro illuminazione. Se entrate sul sito o anche su Facebook o Instagram della nostra associazione, che facilmente si trova facilmente, ci sono anche delle bellissime foto che fanno vedere questi fortini. Il quarto fortino è quello un po' più nel bosco discosto, scusate, e però anche questo ha il suo fascino.
Come si chiama?
Si chiama...
È la sosta? Ah no, la sosta è quello senza il tetto e senza la porta?
La sosta è appena dopo il secondo fortino. C'è questo spazio creato grazie alla messa a disposizione di questo terreno da parte di un privato, dove è stata messa una fontana in occasione
e certo, la sosta, giustamente,
dei 10 anni dell'associazione, dove c'è un tavolo di sasso dove si ha una bellissima vista su Bellinzona, dove la gente può, perché è bello la passeggiata dei fortini, è bello perché ti dà non solo storia ma anche la possibilità di avere dei posti dove fermarsi e
fare appunto, e fare appunto una sosta, un po' di musica e poi torniamo. Continua il nostro percorso, questa volta non sul sentiero ma nell'agenda dell'Associazione Fortini della Fame di Camorino. Valeria.
Sì, abbiamo una cosa bellissima che succederà il 14 di aprile. Siamo stati contattati dall'Associazione Cristiano Castelletti, che promuove sul territorio con le sue conferenze, che ha coinvolto Marino Viganò, questo storico fantastico di cui io sono innamorata, lo dico qua, che quando parla lui, insomma, ti si apre tutto un mondo. E lui ha pubblicato durante il Covid questo libro bellissimo che si chiama Bellinzona, campo trincerato, dalla fortezza ai fortini, delle linee Dufour, e non ha mai avuto la possibilità di presentarlo proprio per il periodo storico del Covid, e allora adesso è stato ritirato fuori dal cassetto e il 14 di aprile all'auditorium della Banca Stato di Bellinzona alle 17:30 ci sarà la presentazione di questo libro. Quindi sì, cioè, è bellissimo, sarà bellissimo se venite in tanti, perché è una cosa bella sul nostro territorio e siamo stati contenti che ovviamente siamo stati coinvolti in questa cosa e facciamo parte di questa conferenza. Insomma,
bisogna iscriversi, bisogna annunciarsi in qualche modo, si presenta e basta.
Ci si presenta e basta, sì.
Allora, parliamo ancora anche di aneddoti, Maurizio, un po' di aneddoti, Maurizio Tajana, che tu sei membro del comitato, il più giovane, orgogliosamente.
Sì, assolutamente. Ecco. Nella vita all'interno dell'associazione, un aneddoto magari può essere qualche piccolo lavoro di manutenzione preventiva, come può essere verniciare una panchina, tagliare, potare una pianta. E dei lavori che sembrano apparentemente semplici, in realtà richiedono tempo, pianificazione, anche perché in quanto associazione noi siamo chiamati a rappresentare gli associati verso il cantone e fondamentalmente siamo la governance nei confronti degli associati. E magari può capitare che quando si pianifica un lavoro bisogna decidere: ma lo facciamo? Lo facciamo così? Non lo facciamo? Lo facciamo differentemente? Anche perché nel contesto di un villaggio, di associazioni, c'è sempre...
Che tu dicevi, il Ticino è un grande villaggio.
Sì, il Ticino
fine.
È un grandissimo villaggio, c'è sempre il bastian contrario in questo villaggio. E
che però ha una funzione, no? Certo. Perché tu dici, è importante che ci sia il bastian contrario.
Assolutamente. Fondamentalmente è colui che è un po' il tuo guardiano, è il tuo metro, il tuo confronto, perché devi anche pensare che esiste anche lui. Non c'è solo la tua idea, tutte le nostre idee ci piacciono, c'è anche l'idea dell'altro. E il fatto di poter scegliere, di poter lavorare, di poter fare, prendendo in considerazione anche il pensiero scomodo, l'idea magari opposta, la panchina mi piace verde, la panchina mi piace rossa, la panchina non mi piace affatto, dovrebbe essere eliminata. Sono elementi che prendono tempo, sono discussioni infinite, fa parte della vita associativa. E il potersi giustificare di fronte a 200 persone è importante, perché è responsabilità e non dominio. Ed è importante potersi giustificare davanti alle persone e dire: guarda, io ho agito così perché era la miglior cosa che potessi fare, è il risultato tutto sommato è gradevole, è funzionale e si porta avanti. E l'anno prossimo ci sarà ancora qualcosa e altre discussioni.
Però è stimolante anche poter discutere in generale, no?
Con avere moderazione.
Delle discussioni con moderazione, ovviamente. Ovviamente sì.
Boh, il confronto è comunque sempre stimolante, sempre importante. L'importante è mantenerlo appunto sempre su un piano di rispetto e di valutare che la nostra idea non è per necessariamente l'unica esistente al mondo, ma prendere sempre comunque in considerazione anche l'altra parte. Quindi sicuramente il confronto, la parola stessa, il confronto aiuta, invece la prevaricazione evidentemente no.
Ecco, parliamo anche ancora uno sguardo sull'opuscolo, insomma, che c'è legato ai Fortini della Fame, che ricordiamo che si trova ovviamente da voi ai Fortini della Fame e si trova anche all'Ente del Turismo.
Sì, di Bellinzona.
Di Bellinzona, sì.
Lo troviamo lì in Piazza Collegiata, oppure si può anche richiedere, noi lo ospitiamo. Ovviamente ricordo che costa 4 franchi, non è una grande spesa, però lo spediamo con dentro la polizza di versamento per almeno ricevere i 4 franchi dell'opuscolo.
E certo, però... cosa si trova? Perché è davvero fatto molto carino, fatto molto bene.
Beh, si trova la storia, ovviamente. Si trovano delle immagini storiche come la notificazione del regno lombardo-veneto praticamente l'atto di espulsione di questi emigrati.
Questi 5.000 emigrati
cinesi
che erano in Lombardia, che davano il loro contributo alla Lombardia.
Poi però c'è anche altro, perché il nostro percorso poi si interseca anche per esempio con il percorso della Via dell'Acqua, che scende dalla diga, prima sale e poi scende dalla diga di Carmena, di Sant'Antonio in Valle Morobbia, e si unisce al quinto fortino con la nostra. Quindi c'è un'intersecazione. C'è da dire che Camorino sembra che non ci sia niente, ma abbiamo anche una bellissima teleferica che porta ai monti di Croveggia, che si trovano sopra i fortini, e da lì si può prendere la teleferica, poi venire a piedi lungo la strada forestale e i sentieri e arrivare ai fortini. Poi c'è la capanna Cremorasco, che è collegata bene, c'è tantissima fermento sul territorio, tantissime cose da fare, non da passarci una settimana ovviamente, no? Però ecco, una giornata a Camorino o due la si riempie facilmente.
Avete già organizzato delle rievocazioni storiche, magari con figuranti in costume presso i fortini?
Eravate stati voi come TSI a...
Quanti anni fa?
C'è questo filmato che adesso in...
Sì, è datato, infatti, però
no,
dico recente...
non tantissimo, si parla forse di prima che arrivassi io, ma forse nel 2015 c'era stata con figuranti storici, tra l'altro avevano preso i costumi dalla Leventina, che loro hanno sulla rievocazione storica e così... molto molto fatto bene, e non so se si trova ancora negli archivi.
Sicuramente ci sarà,
ma magari provvediamo a rimetterlo anche sul nostro sito in modo che si possa andare a vedere. Poi c'è da dire una cosa, quando si va a visitare, io adesso parlo da guida turistica e tiro un po' l'acqua al mio mulino, bisogna anche lasciarsi sorprendere, perché se si studia tutta la storia poi si hanno anche delle aspettative, invece è bello anche partire, godersi. Noi abbiamo fatto questi cartelli dove c'è scritto man mano la storia, cioè le informazioni le possiamo trovare ovunque, ma viversi proprio il territorio e viversi la storia al momento è una cosa impareggiabile. Quindi ecco, andate a informarvi, ma non troppo.
Informatevi non troppo. Allora, siamo in chiusura per i saluti finali. Ultimo saluto, avete qualcosa ancora da aggiungere? Maurizio, grazie comunque per essere stato qua, Maurizio Tajana.
Grazie a voi per l'ospitalità. Allora in questo caso mi appello a chi ci ascolta a casa. E quello che posso chiedervi è portate avanti una tradizione, che sia fare l'idromele, andare in giro in moto con gli amici. Se c'è qualcosa che potete con altre persone rivalutare nel vostro villaggio, nel vostro quartiere, fatelo, costruite, lavorate assieme. E se poi volete fare il salto di qualità, venite con noi, Fortini della Fame chiaramente, però provateci.
Magnifico.
Io ringrazio per l'opportunità e vi invito a visitare il nostro sito, che è fortini-camorino.com, e poi venire anche di persona a visitare i nostri fortini.
Grazie Raffaella Genasci Bernasconi, grazie Valeria Crameri Beltrametti.
Grazie a voi, è stata una bellissima opportunità per promuovere una volta di più il nostro territorio.
Evviva Mariluz, al prossimo sabato.
Sì, al prossimo, diamoci una mano e un appuntamento al prossimo.
Perfetto, grazie.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch